Lovvo, Muoro, Ciaone,
Caffettino,
ma anche no,
Farriderissimo,
Apericena,
Pizzata,
Un attimino.
Un attimino?
Un attimino. Che ne è della lingua italiana?
Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
L'equipaggio vi augura buon ascolto. 1, 2, 3, 4, 5 libri, Fazioli? Sì. Stavolta sta un po' esagerando, non vorrà parlare di tutti i tomi che si è portato dietro.
Me li porto per sicurezza, non si sa mai di che cosa si può avere bisogno.
Di una diga di libri? Sembra una trincea quella.
Sì, allora apro subito una breccia nella trincea, vede questo. Allora, Viaggi nella Nuova Guinea, Istituto Editoriale De Agostini del 1963 in italiano. L'ho trovato per caso su una bancarella ed è un resoconto di viaggio scritto da Nikolaj Nikolaevich Miklucho Maklaj.
Ah, però. Beh, già il nome sembra un po' un'avventura. Chi era questo personaggio?
Era un esploratore, antropologo e biologo russo di origini ucraine, tedesche e polacche.
Beh, un bel miscuglio. Sì. Ma è un contemporaneo?
È vissuto nel XIX secolo e con una delicatezza, con un rispetto all'epoca non usuali e nemmeno oggi del resto, seppe avvicinare gli indigeni della Nuova Guinea, che cercò di aiutare e difendere in ogni modo, e con loro condivise anni di vita, stringendo rapporti di vera amicizia.
Quindi si trasferì armi e bagagli su una sperduta isola della Nuova Guinea.
Ha indovinato.
E lei oggi non è che mi vuole insegnare per caso una qualche remota lingua oceanica?
Non si preoccupi, vero? Credo che sia troppo difficile anche per un cultore dell'antico sumero come lei.
Certo.
Pensi che dopo qualche mese Miklucho Maklaj credeva di aver imparato Kaz, il termine astratto per dire bene, ma finì per scoprire che in realtà la parola Kaz significava tabacco.
Beh, il che non lo rende neanche un termine astratto.
No.
Per confondere il bene come concetto con il tabacco dovevano essere delle conversazioni interessanti.
Sì, come una sorta di teatro dell'assurdo in formato papuasico. E posso leggerle un brano del libro?
Fazioli, lei sa che io non sono capace di dirle di no.
Ancora più divertente, scrive Miklucho Maklaj, è la storia della parola Kiringa, che gli indigeni usavano spesso parlando con me. Io pensavo che significasse donna. Solo qualche giorno fa, cioè dopo 4 mesi, ho capito che non era una parola papuasica, mentre gli indigeni hanno capito che non era una parola russa, come essi credevano. Come sia nata la parola e da dove venga il malinteso, io non lo so.
No, vabbè, ma meraviglioso. Cioè, se ho capito bene, la parola Kiringa neanche esiste.
No.
Ma
no.
Gli indigeni e l'esploratore la usavano per conversare, ciascuno convinto che fosse della lingua dell'altro.
Esatto, per 4 mesi tranquillamente e riuscivano a capirsi.
No, fantastico. In effetti. Devo dire che è anche una bella parola, Kiringa.
Dovremmo usarla anche noi, così per rilanciarla, per non lasciarla ammuffire in un polveroso libro dell'Ottocento.
Io ci sto, però per cosa la usiamo?
Beh, quello che vogliamo, no? E questo è il bello, direi.
Beh sì, in effetti per una volta è abbastanza liberatorio lasciare da parte l'urgenza di trasmettere un significato. E allora, Fazioli, Kiringa.
Kiringa. In realtà, pur non significando niente, Kiringa secondo me vuol dire molto. Cioè, questa volontà di conoscere gli altri. E se c'è questa volontà, non servono i traduttori simultanei, basta lo slancio, basta inventare le parole, il bello di inventarle.
Bello, un po' come fanno i bambini o anche i poeti. Insomma, Kiringa.
Kiringa anche a lei, Pagani, Kiringa anche a lei.
Incipit.
Torna alla nostra rubrica che ci permette di entrare nel laboratorio di chi scrive. Qui non facciamo recensioni, critiche, commenti, ma cerchiamo di capire le ragioni delle scelte creative.
E salutiamo allora il nostro ospite Fabio Pusterla, che ci ha portato l'incipit del suo ultimo libro. Pusterla, buongiorno e bentrovato.
Buongiorno a voi e a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
L'opera più recente di Fabio Pusterla si intitola Fiume, Nefrite, Vortici ed è uscita per Marcos y Marcos. Allora, sfogliandolo, prima dell'inizio c'è un'epigrafe tratta dal libro di Isaia, Viene il mattino e anche la notte. E poi ecco i primi versi che lasciamo leggere all'autore.
Comincio con la lettura di questa prima poesia che si intitola Airone dell'alba. Airone dell'alba, grigio di sangue rappreso, vola senza rumore sul territorio indifeso, sopra le case dei miseri che aspettano la guerra, sopra la terra e il frumento, i fiori di prato e di serra. Vola radendo la terra che fuma e si copre di nebbia. Vola il tuo mesto volo, sfiora chi attende in gabbia. I prigionieri e i fuggiaschi sopra le fosse dei laghi. Vola tu.
E questa è la poesia che apre il libro e compare prima della prima sezione, intitolata proprio Fiume, Nefrite e Vortici. Come mai la scelta proprio di questa poesia, di questi versi, Fabio Pusterla?
Ma la scelta è sempre una cosa complicata quando si deve montare un libro di poesie. E per finire ho scelto questa, che è anche, credo di non sbagliare, la prima che ho scritto di questo libro, la più antica dunque, risale ad alcuni anni fa, perché mi sembrava che in questa poesia ci fossero già non tanto i temi, ma come posso dire, l'intonazione e la musicalità che poi caratterizzerebbe tutto il volume. C'è il tema della guerra, era appena scoppiata quella tra Russia e Ucraina, c'è il tema di questo uccello, l'airone, che a me piace molto, l'airone cinerino, che è contemporaneamente meraviglioso, elegante, ma che ha in sé anche qualcosa di mesto, di preoccupato nel suo volo, e c'è un certo tipo di ritmo, io credo, che è quello più caratteristico di questo libro.
Pusterla, io sulla poesia mi sono sempre chiesto, e giro la domanda a lei a questo punto, ci sono delle poesie che ha senso leggere a bassa voce, in silenzio, leggere su un libro da solo in una stanza, e delle poesie che invece per come suonano hanno più senso in una lettura ad alta voce o magari anche collettiva? E se c'è una differenza, questa differenza la nota anche lei quando le scrive? Lei sta anche attento a immaginare che uso avrà, che strada prenderà quella poesia, se sarà una poesia letta ad alta voce o magari nel silenzio di una camera?
È una bella domanda a cui non è facile rispondere. Forse esiste una differenza, ci sono poesie che non solo si prestano di più, ma quasi chiedono una lettura ad alta voce, e altre che invece stanno meglio nel silenzio della pagina. Tuttavia a me sembra che sia quando io leggo per i fatti miei un libro di poesie, sia quando poi invece scrivo quello che cerco di scrivere, la questione della voce sia davvero centrale. Un grande poeta italiano, Franco Fortini, una volta è venuto proprio alla radio della Svizzera Italiana e, rispondendo alla domanda di una signora che gli chiedeva «Ma lei come fa a decidere quando una poesia è finita e va bene?», rispose: «Io guardi, ogni tanto prendo quello che ho scritto, salgo in una camera dove mi chiudo da solo e, camminando, leggo 10 o 12 volte la poesia e ogni volta cerco di cambiare l'intonazione, la pronuncia, fingo di essere napoletano, veneto, milanese. Se non mi viene da ridere, quella è una buona poesia». E chiamava questo la prova della resistenza del mezzo. Il che significa, secondo me, che la voce, sia quella che emettiamo quando leggiamo in pubblico, sia quella che non si sente ma che risuona nella nostra mente quando leggiamo una poesia che ci ha colpito davvero, è davvero la prova della resistenza di quel testo. Se non regge a questa prova della voce, allora il testo non funziona.
Nel caso della poesia Airone dell'Alba, ha questo ritmo lento, cadenzato, che evita i versi classici come gli endecasillabi, e poi anche una ricerca delle rime baciate, delle ripetizioni, vola il tuo mesto volo, vola tu ancora alla fine, le anafore, eccetera. Mi chiedevo se fosse nata verbalmente, ha quasi un senso di ballata, e se ci fosse qualche cosa di una vocale, una vocalità già alla nascita di questa poesia oppure no?
Non ne sono sicuro, penso di sì. Sulla nascita delle poesie è complicato rispondere, perché c'è una fase che precede la scrittura vera e propria, che è mentale. Si comincia, almeno a me capita spesso di cominciare a far risuonare dei versi nella mente e dopo qualche tempo provo a scriverli. E quindi le due cose, quella vocalità precedente e poi la pratica concreta della scrittura e della messa a punto, costantemente si inanellano l'una nell'altra.
Sì, anche perché il ritmo si sente molto e la punteggiatura è quasi assente, quindi è proprio adatta per essere letta ad alta voce. E allora la ringraziamo per averla letta anche qui e
grazie.
Ricordiamo di nuovo che è una poesia tratta da Fiume, Nefrite, Vortici, edito da Marcos y Marcos. Grazie mille, buona giornata.
Grazie mille.
Grazie a voi, buona giornata a tutti.
L'angolo del fastidio. Lo sa che un po' mi mancava il suo angolo del fastidio.
Ma sa che me l'immaginavo, caro Fazzoli.
Ormai
sono contento.
Mi sono abituato a questo momento di oscurità. Riesco quasi a percepirne la grazia.
La grazia dell'oscurità. Questo perché anche lei, mio non più giovanissimo Padawan, ha ormai da tempo compiuto il suo primo passo nel lato oscuro della forza.
Sì.
Pardon, della lingua.
La cosa mi preoccupa e mi attira allo stesso tempo. Sono spaventato, maestro.
Non abbia timore. Si lasci andare con fiducia alla corrente universale del fastidio che tutto circonda e tutto penetra.
Pagani, stiamo scivolando lungo una china pericolosa.
Sì, forse ha ragione.
Sì.
È che citare Guerre Stellari è sempre così maledettamente divertente.
Sono d'accordo, ma la richiamo alla realtà. Che fastidio mi ha portato oggi?
Oggi le porto un fastidio poliedrico, ma non nel senso metaforico che usiamo di solito quando, ad esempio, parliamo di una personalità poliedrica, che cliché, oppure
sì,
cose così. Oggi parliamo proprio di un poliedro in senso geometrico, anzi nello specifico di un lato di quel poliedro.
E che cosa c'entra la geometria con la lingua italiana?
C'entra. Non si preoccupi, lo vediamo subito. C'entra in particolare con il commercialese, sa quella lingua, ne abbiamo già parlato, dei CAP, del fatturato, dei business, del
sì,
consumer, del marketing.
Sì, già mi piace, questo è un po' uno dei suoi cavalli di battaglia.
Beh sì, per forza, difficile che non lo sia, è proprio un concentrato di cose sbagliate.
E ogni volta che ne parla vedo il fumo del fastidio levarsi in volute nere.
Bravo,
sopra di lei.
Speriamo che non parta l'allarme antincendio. Però sì, la lingua del commerciale, soprattutto del commerciale che lavora al telefono, è uno dei terreni più fertili per la proliferazione dei peggiori obbrobri della nostra lingua. Dal targettare al forecastare, dal brandizzare fino al trainare.
Brrr.
Il trainare, cioè l'allenare, il training, che diventa un verbo. Passando poi per l'ormai classico, flatulenziale, direi, fare una call. Il commercialese è la cloaca massima della lingua italiana.
Ah, che bel potpourri di immagini raffinate.
Vero?
Fra l'altro, quel flatulenziale da dove arriva?
Mi piaceva, lo trovavo azzeccato per descrivere il concetto di call, di fare una call.
Sì, flatulenziale. È il famoso tocco paganico, direi. Detto questo, non stavamo parlando di geometria?
Ha ragione, mi scusi, mi perdo. Sempre nella cloaca del commercialese ha preso piede da qualche annetto l'espressione lato qualcosa.
Lato qualcosa? Non la seguo.
Le faccio qualche esempio, realmente sentito, con le mie orecchie. Lato consumer non siamo coperti. Lato reseller dobbiamo essere più dinamici. Lato marketing dobbiamo spingere di più. Così né così.
Le sue orecchie hanno sentito cose atroci.
Già.
Ma in particolare, a voler essere rigorosi, che cosa le dà fastidio di questa espressione? Perché non è di fatto un anglismo.
No.
E nemmeno uno di quegli ibridi di cui parlava prima.
È vero, non è un anglismo, però le pare che il fastidio costante universale che tutto circonda e tutto penetra possa essere circoscritto solo all'angusto ambito degli anglismi?
No, non sia mai che io circoscriva il fastidio. Ma quindi che cosa la turba di questo uso in senso lato del termine lato?
Bel gioco di parole.
Grazie.
Quello che mi dà fastidio è che sa tantissimo di aria fritta, però spacciata per qualcosa di cruciale. Sono quelle espressioni tipiche del commercialese, ahimè, pompate di steroidi che nascono per far sentire importante chi le usa più che per dire qualcosa per davvero.
E anche questo è un suo vecchio cavallo di battaglia.
Eh sì, è un'altra di quelle formule che non chiarisce, non dice, non serve sostanzialmente a nulla, però riempie molto la bocca. E quando te ne rendi conto, ne vedi anche l'aspetto comico, perché frasi come lato commerciale, lato cliente, lato venditore, una volta spogliate della loro supponenza pompata di steroidi, fanno onestamente un po' ridere, dai. Siamo pienamente dentro alla categoria sotto il vestito niente, categoria di cui peraltro il commercialese si ciba avidamente.
Bisognerebbe istituire una commissione antidoping anche per la lingua, proprio per squalificare le espressioni che si pompano di steroidi.
Sa che è una bella idea, Fazzoli.
E con questo rapido passaggio dai poliedri agli steroidi, che sono due parole piene di vocali sinuose.
Poliedri e steroidi sinuosi, sì,
sì.
A pronunciarli in effetti si attorcigliano un po' le labbra.
È una bella ginnastica. E fra poliedri e steroidi, dicevo, siamo arrivati alla fine. Il personale di bordo vi ringrazia.
Vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte anteriore. Arrivederci.
A presto.